Voglio dare un caloroso benvenuto a tutti voi che siete qui e in particolare chiediamo che il nostro Signore sia presente in mezzo a noi, che ci visiti per la sua grazia, ci parli e compia attraverso la sua parola ciò che ha deciso di fare per noi. E quindi per me è un privilegio speciale dare il benvenuto tra noi alla figlia minore del nostro amato fratello Branham. Dio ha disposto e predisposto che lei fosse tra noi questo fine settimana e probabilmente lei è anche quella che assomiglia di più al fratello Branham tra i quattro figli. Le chiediamo ora di alzarsi, mia sorella Getro tradurrà. Ti prego di alzarti, Dio ti benedica, ti diamo il benvenuto tra noi. Dio ti benedica. È successo qualcosa di speciale. Circa 4 settimane fa ha avuto una visione in sogno e nella visione le è stato detto vai dal fratello Frank e in questo sogno lei ha chiesto dal fratello Frank in Germania e la risposta fu sì dal fratello Frank in Germania. L'ho vista per l'ultima volta molti anni fa, quando era ancora molto giovane e non era sposata. Oggi è sposata da tempo, ha 8 figli da prendersi cura, ha un marito, un gentile marito, quindi un compito piuttosto impegnativo. Non la vedevo da molti anni, non sapevo come stesse né cosa le stesse succedendo. Se glielo chiederete, lei potrà confermarlo e dirvi che non avrebbe mai pensato di trovarsi qui. Se il Signore non lo avesse voluto così, non l'avrebbe così indicato, oggi non sarebbe sicuramente qui. Non possiamo entrare nei dettagli di ciò che la opprime, dei suoi problemi, nemmeno nostro compito di farlo, ma Dio la aiuterà. Quando succede qualcosa del genere sappiamo che il bisogno deve essere molto grande. E nella nostra lingua abbiamo una bellissima canzone. Il bisogno non è mai più grande di colui che aiuta. In ogni caso le auguriamo la ricca benedizione di Dio nel nostro mezzo. Ci sentiamo onorati che Dio abbia disposto così, perché possiamo dire con tutto il cuore che tutti noi amiamo e apprezziamo i servitori di Dio per il fatto che Dio li ha mandati, benedetti e utilizzati. Ma poiché il fratello Branham è stato mandato con una missione speciale per il nostro tempo, è naturale che probabilmente abbiamo un rapporto un po' diverso con lui che con gli altri. E specialmente io che ho mangiato e bevuto con lui, ho viaggiato nella stessa auto, o sono stato seduto nella stessa auto assieme a lui, ho partecipato a molte riunioni con lui, ho visto con i miei occhi ciò che Dio ha fatto, in che modo ha potuto usarlo. E lei aveva un'idea quando è arrivata, pensava tra sé e sé, il fratello Franco avrà sicuramente l'età di mio padre. Ora era sorpresa che non fosse ancora così vecchio come pensava, ma comunque sia, Dio ha un suo disegno, una sua via per tutti noi. Speriamo di essere benedetti anche questa sera. Sapete, sono alla fine del manoscritto e mercoledì inizierà il mio viaggio missionario di quasi 3 settimane e la pressione del tempo è sempre un po' una pressione pesante anche per me. Per questo oggi ho preferito di tradurre una predica del fratello Branham e sono sicuro, posso dirlo già ora, che sarà una benedizione per tutti noi. e quindi non ci vorrà molto tempo, non possiamo prendere tanto tempo perché, come sapete, ci vuole circa un'ora per ascoltare la metà della predica. E quindi inizieremo subito, lo ripeto ancora una volta, siate tutti i benvenuti, cerchiamo di essere qui con il cuore aperto davanti a Dio, di accogliere la parola, di seguirla interiormente e di lasciarci benedire. Ora entriamo semplicemente nella predica, cantiamo insieme il ritornello, solo abbi fede, e il Signore ci benedirà. Solo abbi fede, tutto è possibile, o solo abbi fede. Solo abbi fede, tutto è possibile. Gesù è qui. Gesù è qui, tutto è possibile perché Gesù è qui. Ho parlato del fratello David e ora lui è qui stasera sul palco. È molto gentile da parte tua, siamo felici che tu possa essere qui. Anche voi, fratelli, vi apprezziamo e siamo felici che siate qui. Dio benedica voi tutti. È bello poter essere di nuovo qui stasera in questo auditorium pieno di gente, siamo in grande attesa di vedere l'opera dello Spirito Santo che scenderà in mezzo a noi. Certamente abbiamo gioito ogni ora durante i culti qui dalla scorsa domenica sera, o meglio domenica pomeriggio. Sono stati momenti meravigliosi, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose in mezzo a noi. I malati sono stati guariti, sono avvenuti miracoli e segni, i perduti sono stati salvati, altri sono stati riempiti dello Spirito Santo, sono avvenute grandi cose. Potremmo chiedere di più? Siamo così felici di sapere che viviamo negli ultimi giorni e come predicatori del Vangelo abbiamo il privilegio di predicare agli eletti di Dio il pieno Vangelo. Noi predicatori abbiamo il privilegio di essere qui sulla terra in questo tempo e di poter parlare all'ultima epoca della Chiesa. Credo con tutto il cuore che ora stiamo parlando all'ultima epoca della Chiesa, che poi giungerà al suo termine l'epoca di Laodicea e Gesù tornerà. Allora tutto sarà finito. Sarò felice quando ciò accadrà. Mi sento come Giovanni allora e dico: vieni, Signore Gesù. Ho già visto e vissuto abbastanza. Invece di migliorare, il mondo sta peggiorando sempre di più. E io dico come Giovanni: vieni, Signore Gesù. Allora tutto sarà finito. E vedo che il libro è ancora qui con le visioni che Dio mi ha dato. Quando lo vedo e ci penso, il mio cuore arde. Vorrei fare di più e predicare di più. Non ci vorrà ancora molto tempo, non abbiamo più molto tempo, facciamolo ora finché possiamo farlo. Possa il Signore benedire la sua parola. Domani mattina presto faremo colazione con gli uomini d'affari e terremo la riunione. Probabilmente sono stati invitati tutti. Chi desidera partecipare, saremo lieti di avervi con noi. Probabilmente domani toccherà a me di parlare. Sono uno degli oratori che saranno chiamati a parlare e spero che il Signore ci venga incontro a tutti noi. Se non avete mai partecipato a una colazione di questo tipo, vi invitiamo a venire. Venite ad ascoltare ciò che Dio ha fatto. Forse anche un uomo d'affari ha successo, ma non ne parleremo. Non faremo una presentazione per promuovere la vostra attività, ma per promuovere voi stessi. È così. Come ho detto una sera, la Chiesa ha abbandonato da tempo il suo programma quando ha provato con la formazione e molte altre cose fino all'intrattenimento. Non possiamo paragonarci a loro perché i figli del mondo, di questo mondo, sono più intelligenti dei figli del regno. Così disse Gesù, e noi non possiamo offrire loro intrattenimento perché lo hanno già. Il Vangelo non è uno scintillio, ma un bagliore, qualcosa che noi abbiamo e il mondo non lo ha e non può averlo. Noi abbiamo Gesù, non siamo intelligenti come loro e non siamo così avanzati come loro, non cerchiamo nemmeno di stare al loro passo, di avere una formazione migliore e un sistema scolastico migliore. No, le cose vanno bene, ma noi abbiamo Gesù e cerchiamo di portarlo al mondo. Lui è il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, e noi lo conosciamo nella potenza della sua risurrezione. Questa è la cosa vera. Beh, per quanto mi riguarda, forse non conosco bene il suo libro, ma lui lo conosco davvero bene e se lo conosco allora va bene. Se conosco il suo libro non ho ancora la vita eterna, ma se ho conosciuto lui, colui da cui proviene il libro, allora ho la vita. Bene, domani sera saremo di nuovo insieme e avremo un altro servizio di guarigione. E poi domenica pomeriggio avremo l'ultima riunione e poi andrò a nord nella British Columbia, a Darwin Creek e così via, a St. John e così via, in quella zona e rimarrò lì per l'estate. Per favore pregate per me, ricordatevi di me e continueremo con queste riunioni. Per favore non dimenticatelo, specialmente voi estranei, ci sono pregatori qui, ovunque sono sparsi predicatori dello stesso Vangelo. E se Dio vorrà, domenica avremo una vera riunione che si estenderà a tutta la città e durerà fino all'arrivo di Gesù. Ebbene, questo fratello Giuseppe Bosè mi ha detto già anni fa, e ci siamo seduti qui insieme abbastanza spesso. Con il suo inglese molto stentato, invece di Brada ha detto Bruda, Branham, e poi ha detto fratello Branham, voglio vedere Chicago scossa, e diceva sempre shook, cioè vedere Chicago scossa, non riusciva a pronunciarlo bene. Lo amavo così tanto, gli ho detto, fratello Joseph, il tuo grande desiderio ora è esaudito, ma forse lui non l'ha capito bene. Quando parlava di scuotere la città, una nazione, non significava che una bomba atomica sarebbe caduta da qualche parte. No, riguarda la Chiesa, il popolo di Dio che viene scosso, non le cose religiose che stanno al di fuori, ma quelle nel regno di Dio. Il gruppo di Chicago ha già l'ha già sperimentato, ha già avuto una scossa negli ultimi 5, 6, 7 anni. Grandi uomini di Dio sono venuti qui, hanno predicato agli eletti, sono venuti grandi segni e miracoli. Non c'è scusa, non possono averla, sono senza scuse. Se morite è colpa vostra. Voi che scrivete, che prendete degli appunti e lì memorizzate, ho annotato alcuni passi delle scritture, ho anche preso alcuni appunti sull'argomento che vorrei trattare e se Dio vorrà, oggi sarò più breve. Tutti ridono naturalmente. Beh, ogni sera dice Billy, vorrei che quando vai a Chicago almeno una sera predicassi più brevemente. Oh, dico, Va bene, è molto facile fare una predica breve e quando ricomincio, sì, lui mi dice di nuovo più di 2 ore. Beh, non so molto, ma amo dire quello che so. Un predicatore una volta disse, andò alla riunione e questo non deve essere inteso come una barzelletta, ma solo per farvi sentire tutto un po' più a vostro agio e rilassati. La prima sera predicò sul pentimento, la seconda sul pentimento, la terza, la quinta, la sesta, la settima, sempre sul pentimento, sempre lo stesso sermone. Poi gli anziani gli hanno chiesto e gli hanno detto: Dottore tal de tal, apprezziamo la tua predica sul pentimento, ma qui sei sere di fila, sempre la stessa cosa sul pentimento. Sì, ha detto lui, va bene. Gli chiedono, non hai nessun altro messaggio? Certo, ma aspetto che si pentano per poter portare l'altro messaggio. Sì, era proprio così, è un'ottima filosofia. Voleva predicare finché non si fossero pentiti e poi voleva tenere l'altra predica. Vorrei leggere 2 Re, capitolo 3, versetto 15. 2 Re 3, versetto 15. Ma ora conducetemi. Qua un suonatore d'arpa, e mentre il suonatore arpeggiava, la mano del Signore fu sopra Eliseo. Se volessi o potessi scegliere un testo qui e un contesto, vorrei chiamarlo questo tema: entrare nello spirito. Qui c'è stato un cambiamento, una trasformazione, un mutamento. Lì avevano grandi profeti. E proprio uno dei più grandi era stato preso alla gloria ed era una grande perdita per la Chiesa quando un uomo del genere veniva tolto. Ma quale consolazione avrebbe dovuto dare loro sapere che quest'uomo era stato mandato loro come rappresentante di Dio ed era tornato a casa senza dover morire. Era semplicemente stato preso in cielo. Elia era un'immagine, un simbolo meraviglioso di questo giorno. Forse non è del tutto appropriato in questo contesto, ma se qualcuno conoscesse la Bibbia meglio di me, credo che un messaggio come quello di Elia si arriverà prima del rapimento, prima che il rapimento abbia luogo. E sarà un fuoco che arderà ancora una volta, e con questo fuoco saremo rapiti. È lo stesso spirito, lo stesso fuoco che scese a Pentecoste. Dio prende i suoi uomini, ma non il suo spirito. Prende sempre un altro su cui può posare il suo spirito. In tutta la Bibbia non ha mai avuto due profeti principali contemporaneamente, ma sempre uno alla volta, e quando questi veniva preso ne appariva un altro. Vedete, ha cambiato i messaggeri, ma sempre lo stesso spirito. È giusto. Speravo o desideravo avere il tempo di poter approfondire queste cose. Vedete, lì aveva predicato contro Jezabel e le sue vie, le sue azioni e così via. Contro i capi di Israele, contro le associazioni dei predicatori. Dio lo ha portato poi a casa e prima che se ne andasse doveva essere detto a qualcun altro di portare lo stesso messaggio. E ha gettato il suo mantello su di lui, cioè su Eliseo. Eliseo, dopo che il mantello di Elia gli fu gettato addosso, sapete bene cosa accadde? Egli si affrettò a seguirlo. Ora notiamo che Elia cercò di scoraggiare Eliseo dicendo: Resta qui, resta qui. E vediamo che non rimase lì. Ha continuato a camminare, lo ha seguito fino a Gilgal, alla scuola dei profeti, a Gerico, fino al Giordano. Vedete, come abbiamo predicato domenica scorsa, con la discendenza di Abramo è così. Ad Abramo diede 3 cose speciali. Prima primo nel capitolo 12 la giustificazione, nel capitolo 14 la santificazione, nel capitolo 17 poi Dio lo nutrì. Vedete, giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo. Vedete, così fa con la Chiesa: giustificazione, come era con Lutero, santificazione, come insegnava in particolare Wesley, e ora nell'era pentecostale il battesimo con lo Spirito Santo. Guardate, tutto sarà restaurato alla Chiesa. Guardate, era Dio rivelato nella carne. Allora Gesù Cristo Emanuele, che cosa era? Guardate, ci sono sempre stati periodi speciali di decisione. Ebbene, ai tempi di Abramo egli dovette cambiare fisicamente entrambi affinché potessero ricevere il figlio promesso. Lo stesso fa ora. Vedete, anche noi saremo trasformati prima di essere presi in cielo. Dobbiamo ottenere un corpo trasformato. Vedete, prima di ricevere la promessa furono trasformati nel corpo, non proprio giovani come saremo noi, ma abbastanza trasformati affinché ciò potesse avvenire in modo tale da poter avere il figlio. Ecco, e per questo motivo ora la Chiesa viene condotta a sperimentare la trasformazione del corpo. Questo è certo. Vedete, dobbiamo avere un corpo trasformato prima di poterlo incontrare nell'aria. Egli tornerà e noi saremo trasformati in un istante. Vedete, Dio ha guidato Eliseo attraverso lo stesso processo. Essi è sceso prima a Gilbal e poi giù fino a Gerico e oltre il Giordano. E aveva una doppia misura dello spirito di Elia. Gesù disse: le opere che io compio anche voi le compirete, ne farete di più grandi, perché io vado al Padre. È un tipo di Cristo e della Chiesa. Cristo fu assunto in cielo, ma lo stesso Spirito che era su Cristo scese sulla Chiesa. Allora Cristo poteva essere solo in un luogo, oggi può essere universalmente presente in tutto il mondo nella Chiesa. Oggi siamo a Chicago, con Cristo serviamo qui. Cristo può servire a Filadelfia, in Giappone, in Asia, in Europa, ovunque. In questo momento in tutto il mondo delle persone vengono guarite dalla potenza di Dio in tutto il mondo. Decine di persone ricevono il battesimo dello Spirito Santo, ovunque. Il suo Spirito è stato versato negli ultimi giorni. Non appena la scuola di teologia finì, essi proseguirono il loro cammino e poi vediamo che Eliseo andò oltre e poi dissero: lo spirito di Elia è ora su Eliseo. E poi scopriamo che la gente sapeva che lo stesso spirito di Dio era sul profeta e vennero da lui e gli chiesero se anche lui fosse in grado di compiere miracoli. E qui abbiamo un'immagine meravigliosa. Lui è lì sulla montagna, un posto molto bello anche per insegnare. E poi gli dissero: l'acqua qui è amara, è imbevibile. C'era una sorgente, ma c'era bisogno di una nuova sorgente. Sapete bene che non si mette vino nuovo in otri vecchi. Penso anche che oggi sia il giorno in cui dobbiamo rendere l'acqua salubre. Bisogna aggiungere del sale affinché diventi sana nel nome del Signore. Dio di solito lo fa. Prende qualcuno che non sa nulla di proprio, ma che sa cosa bisogna fare, cioè gettare il sale nella sorgente affinché Dio possa renderla sana. Vedete, lo Spirito Santo deve scendere su tutto affinché il fuoco possa ardere ovunque. Vedete, tutti noi ne abbiamo bisogno. L'acqua che è amara deve tornare ad essere dolce. Deve esserci qualcosa di nuovo. Guardate, dove prima non c'era nulla, è nulla di utile. Il sale è una cosa buona se entra in contatto con ciò che deve essere conservato, altrimenti non serve a nulla. Guardate, anche nel mondo politico c'era stato un cambiamento. C'era un uomo di nome Acab che morì e Geroboamo prese il suo posto e voleva sistemare alcune cose, in altre è diventato ancora peggiore e ha ripensato alcune cose del vecchio sistema. Geroboamo, sì, era giusto. Vedete, anche noi facciamo così. Cerchiamo sempre di fare qualcosa di nostro. Giosafat venne per incontrare Acab e stringere un patto con lui. Un patto. E non è strano? Giosafat era re da 18 anni. Andò da Acab, cioè da Geroboamo, e parlarono insieme e lui è caduto di nuovo nell'errore proprio come prima, nelle cose sbagliate. Noi facciamo sempre la stessa cosa, continuiamo a cadere nell'errore e vediamo che alcune persone escono e iniziano a servire Dio e poi ricadono, scivolano nel mondo. E la Bibbia fa un paragone molto duro e dice il cane torna al suo vomito. Beh, se il cane lo ha vomitato perché non gli ha fatto bene, se lo mangia di nuovo gli farà bene? Certamente no. Se vi siete convertiti perché certe cose non vi facevano bene, volete tornare indietro e ricominciare, rimanete con il Signore e state lontani da quelle cose, vedete? Constatiamo che si fa così e si dice sì, è sempre stato così e fa semplicemente parte della vita. Ma qui Giosafat disse: ora vado a parlare con Joram. Forse sarà diverso come lo era il vecchio pastore Acab, dopotutto è un nuovo uomo. Ma aveva lo stesso vecchio sistema e ha solo aggiunto qualcosa di nuovo, nuovi programmi che prima non c'erano. E noi abbiamo fatto lo stesso fino ad oggi. Noi pentecostali abbiamo fatto più o meno questo. Siamo usciti dal vecchio sistema, abbiamo iniziato un nuovo risveglio. E poi abbiamo fatto ciò che veniva fatto prima nel vecchio sistema. Vedete, questo ha distrutto le cose. Non molto tempo fa è iniziato il risveglio tra i pentecostali e si parlava dell'ultima pioggia. E andava avanti qua e là e dicevano non siamo organizzati. E oggi sono più organizzati degli altri. Che cos'è? Non è il nuovo pastore, non è la nuova cosa, vedete? È tutto in una grande confusione. È successo e così era allora con Giosafat. E lui guardò il nuovo pastore Joram e parlarono insieme solo per metterlo di nuovo nei guai. Tutto lo splendore e tutto il resto che era collegato con questo. Vedete, poi sono stati 7 giorni senza consultare il Signore ed erano sicuri che il Signore fosse in mezzo a loro. Ecco la difficoltà. Quando iniziamo a fare qualcosa, non ci chiediamo. Il Signore è in mezzo a noi, sta accadendo secondo la sua volontà o è solo entusiasmo, esaltazione? Dobbiamo essere sicuri delle nostre cose, vengono da Dio o no? E qui commettiamo i nostri errori. La Chiesa è in viaggio da 7 giorni. In questi 7 giorni si è pensato, certo, lui è in mezzo a noi. Sì, e semplicemente pensato e considerato che fosse in mezzo a noi. Sì, ma vi rendete conto che non è davvero in mezzo a noi? Gesù disse: questi segni seguiranno coloro che credono. Segni, prodigi avverranno. E quando vediamo che la Chiesa si raffredda e non succede più nulla, bisogna sempre avere un evangelista speciale, un programma speciale, proporre sempre cose speciali. Ma Dio non è in questo. Guardate cosa vediamo oggi e di cosa abbiamo bisogno oggi. Torniamo alla vecchia Bibbia, torniamo alla vecchia Pentecoste come ci viene raccontata nella Bibbia, torniamo alla potenza di Dio, torniamo alle riunioni di preghiera perseveranti, torniamo a tutto questo. Dalle preghiere che duravano tutta la notte, questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi nelle nostre chiese. Allora le cose cambieranno. Camminarono per 7 giorni e arrivarono in un deserto. Abbiamo constatato la stessa cosa. Abbiamo attraversato le 7 epoche della Chiesa. Ora siamo nella settima. E dov'è il risveglio? Dov'è? Attraverso quale sistema dovrebbe arrivare? Uno dice: noi crediamo in questo e noi non abbiamo nulla a che fare con un altro gruppo, noi crediamo questi, ancora non abbiamo nulla a che fare con loro, tutto va avanti e indietro e in mezzo a tutto questo dobbiamo ammettere, abbiamo attraversato queste 7 epoche, ci rendiamo conto che Dio non è con noi, ma il profeta dice: verrà un giorno che non sarà né buio, né giorno, sarà un giorno triste e nebbioso, ma verso sera tornerà la luce. Vedete, abbiamo tenuto delle riunioni, si è detto Gesù è il figlio di Dio, il Salvatore, e Dio ha fatto grandi cose, ma è passato molto tempo da quando abbiamo visto la luce, quasi 2000 anni di organizzazione e ancora organizzazione. Ora, nella settima epoca della Chiesa, ci rendiamo conto che tutti hanno tralasciato qualcosa, hanno sempre condotto nel deserto. Questo è successo anche ora con la Chiesa Pentecostale, si organizzano ovunque e dove arrivano tutto è seccato. Dov'è la pace, la gioia, la pazienza, la mitezza? Dove sono tutti i frutti dello Spirito Santo? I frutti sono morti. Sono passati 7 giorni senza che ci fosse il vero, senza che Dio fosse in mezzo a noi. Ismi di vario genere, Dio ha dato a Lutero la giustificazione, lui si è concentrato solo su questo. Wesley e altri pentecostali dicono: noi parliamo in lingue, ma dove sono tutte le altre cose? Accettiamo tutto finché non si manifesti tutta la sua potenza, in tutta la sua pienezza, come era all'inizio, e tutti i doni e i frutti si manifestino in ogni chiesa locale. Vengono sempre portati nel deserto e poi l'albero si secca e si sono recati su quella montagna, hanno attraversato alcune città aride. Sapete bene che tutti vogliono sempre stare in cima alla montagna, non giù nella valle, e specialmente pentecostale, ogni volta che non esultate, non ballate, non gioite e così via, e non correte avanti e indietro in una riunione, pensate che non ci sia benedizione, voi siete come in cima alla montagna. Molto bello, ma vi dico questo: se rimanete lassù arriverà il vento freddo e molto presto vi seccherete. Dovete anche tornare a valle per mettervi alla prova, per ricevere umidità. E queste sono le riunioni di preghiera che durano tutta la notte finché la presenza di Dio non discende, la benedizione di Dio può fluire. Amen. Vedete, sicuramente i frutti avevano iniziato a crescere, ma sono morti. Manca la linfa che dovrebbe penetrarli. Vedete, l'emozione e tutto il resto non bastano. Esultare non basta. Siete solo commossi. Guardate, dovete scendere nella valle e lì scavare fino a trovare acqua fresca. E lì è tutto verde, sì, intendo verde, veramente verde, perché tutto ciò che è verde ha ancora vita in sé. Se è già secco e non è più verde, non ha più vita. Beh, qualcuno mi ha detto: vengo dalla scuola biblica tal dei tali e così via. E abbiamo parlato brevemente e io gli ho detto, senti, noi vogliamo essere verdi, non intendo verde nel senso comune del termine, ma verde nel senso che la linfa scorre, i frutti crescono e così via, avere vita. Quando poi soffia il vento e se fosse freddo non ci danneggerebbe, al contrario, l'albero si muove e finché l'albero è verde ha vita in sé, gli farà bene. Forse non emetterà alcun suono come a un funerale. Oh, i giorni dei miracoli sono passati. No, questo appartiene a un cimitero, a un funerale. No, noi siamo qui dove lo Spirito di Dio vuole scendere come un vento potente per riempire tutta la casa. Forse siamo un gruppo così verde, ma abbiamo vita e per questo siamo grati a Dio. Ciò che non ha vita in sé è morto. 7 giorni. E ricordate, il 7° giorno hanno capito cosa era successo. È successo attraverso tutto il tempo, dai luterani ai wesleyani e così via, fino al battesimo dello Spirito Santo, fino ad ora, alla fine diretta, dove riconosciamo ciò che realmente è accaduto. Vedete, anche la Chiesa Pentecostale ora non capisce cosa sta succedendo, ma chi è veramente guidato dallo Spirito di Dio lo vedrà, lo riconoscerà e constaterà anche che tutto si è raffreddato. Vedete, sono partiti senza Dio e hanno fatto questo e quello senza Dio. Tornate a Dio, questo è il messaggio, questo è il 7° giorno per riconoscere che siamo senza di Lui, senza amore. Qui si dice noi siamo unitari, noi siamo trinitari, voi appartenete alle assemblee di Dio, voi alla Chiesa dell'Unità e così via, e qui e tra di voi c'è solo discordia. Guardate che cosa succede, poi uno parla in lingue e l'altro, uno contro l'altro, interpreta e quell'altro interpreta, non hanno nemmeno rispetto per Dio, per la parola di Dio, figuriamoci l'uno per l'altro. Vedete di cosa abbiamo bisogno oggi? Un nuovo risveglio affinché possano emergere anche i frutti dello Spirito. Guardate come chiamano oggi la cosa che sta accadendo, telepatia, lettura del pensiero e così via, e dicono non avete nulla a che fare con questo. Che immagine, che spettacolo triste. Guardate, attraverso la fede che vengono i frutti dello Spirito, fede, gioia, pace, amore, pazienza, gentilezza, benevolenza, eccetera. Vedete, questo è che porta alla fertilità. Guardate, non basta avere un'idea preferita, no, non basta, dovete uscirne, non basta dire Tizio ha detto questo e quello, no. Beh, sappiamo che si tratta di frutti, ma se tutto è secco e appassito, rinsecchito, allora cosa succede? Guardate la situazione. Le grandi organizzazioni sono una buona cosa. Se Dio fosse solo in esse, andrebbe bene. Finché c'è amore, c'è comunione e vi aiutate l'un l'altro come fratelli. Siate fratelli, se Dio ha dato lo Spirito Santo a questo e a quell'altro, siate fratelli. E la Bibbia dice, Dio dona lo Spirito Santo a coloro che gli obbediscono. Se ora i metodisti, i battisti e molti altri ricevono lo Spirito Santo, allora non litigate tra di voi. Perché? A che scopo? Andiamo avanti. Ne abbiamo bisogno. Non è l'organizzazione, ma il sistema che esiste tra queste persone che è opera del diavolo. Si è provato con grandi edifici, grandi programmi, e ora, allora sono andati sulle montagne e forse hanno pensato a quale programma si potesse realizzare lì, ma non ha dato frutti. Anche noi lo abbiamo fatto ai nostri tempi, abbiamo fatto progressi durante il periodo pentecostale, ma ora sembra che siamo arrivati alla fine, come se fossimo stati spinti in un angolo. E allora anni fa ridevano di voi e adesso ora voi ridete di noi. Vedete, ogni organizzazione sta andando meglio che mai. Ma dove sta lo spirito? Guardate, hanno tutti milioni di dollari, ma come stanno le cose dal punto di vista spirituale? Preferisco avere solo ciò che aveva Giovanni, cioè una pelle di cammello, ma dire la verità e predicare la verità piuttosto che possedere tutte le ricchezze del mondo. Guardate, le chiese sono senza Dio nei propri programmi, senza il frutto dello Spirito, sono tutte andate avanti e hanno abbastanza temperamento per affrontare la lotta con la sega circolare. Guardate, il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, pazienza. Voi non avete 2 minuti di pazienza. Guardate, la pazienza, la mitezza, tutti questi frutti sono secchi, morti, appassiti. Grandi programmi ben studiati. Oh, si dice, il nostro pastore è più preparato di quello degli altri e ha ricevuto diversi riconoscimenti. Certo, anche tutti questi riconoscimenti possono portarlo alla morte. Naturalmente, guardate, abbiamo tutto questo. Lo vediamo, ma dov'è il frutto? Dov'è l'acqua della vita? È in alto o scorre giù nella valle? Come ho già detto alcune sere fa, le persone sono così veloci, vanno un po' qui, un po' là, un po' sono membri qui, un po' membri là, sempre avanti e indietro. Alcuni sentono che li fa così caldo che quasi cuociono, li fa così freddo che congelano, ma continuano comunque ad andare avanti e indietro. Dov'è il frutto dello Spirito? Tutto muore, lo vediamo ovunque, sapete che è vero. Certo, certo. Allora ci rendiamo conto che è successo e c'era lì nel deserto che è successo. Lì sono arrivati senza Dio. Certo, hanno marciato per 7 giorni senza problemi. Oh sì, Dio è in mezzo a noi, noi siamo così e così. Sì, dov'è Dio? Dov'è Dio in questa faccenda? Abbiamo grandi chiese, cose più grandi, molte cose, comode poltrone in cui possiamo sederci comodamente, migliaia di dollari, di valore, Cadillac. Ma dov'è Dio? Dov'è Dio? E quando viene in mezzo a noi, oh, allora voi dite... No, non voglio avere niente a che fare con questo, non voglio nemmeno prestargli attenzione. Sì, cosa? I frutti sono morti, vedete? In che situazione, in che ora ci troviamo? Lì non avevano acqua e cominciarono a gridare. Oh Dio, sei stato così buono, ci hai dato tutto questo, ma dov'è l'acqua? L'acqua della vita, si vede il comunismo, si vedono le varie cose che stanno accadendo e i profeti che hanno predetto la fine dei tempi sono stati confermati. Ebbene, che cosa è successo? Dov'è un giusto che alzi la voce? Dov'è un profeta nel paese? Non c'è un profeta nel paese, un giusto a cui si possa chiedere. Giosafat disse... Non c'è forse un altro profeta che potremmo consultare, con cui potremmo discutere la questione? Le organizzazioni ci hanno messo in questa situazione e noi non abbiamo più fede. Sì, dov'è la questione? Gridarono, dov'è l'uomo di Dio? Dov'è qualcuno che possa dirci ciò che Dio può dirci? Lui è qui stasera, è lo Spirito Santo, Lui può dirvi cosa bisogna fare, può venire a voi, riscaldare il vostro cuore, può scioglierlo, può rimodellarlo, può produrre frutti, vedete, è l'unico che può farlo, solo Dio attraverso lo Spirito Santo è presente. Ora notiamo che hanno iniziato a gridare, a pregare, tutto era morto, tutto era desolato, tutto morto. Sì, dove sono i giusti? Dove sono gli eletti? gridano: non c'è un profeta nel paese, non c'è nessuno che possa dirci da parte di Dio cosa deve succedere. Siamo tutti qui, siamo uniti, stiamo andando in guerra. Ma ora cosa dovrebbero combattere? Così è con la Chiesa, abbiamo molti membri, una grande organizzazione, diverse cose, entusiasmo e molto altro. Chi è vestito meglio, chi ha il meglio, chi ha questo, sempre il meglio, e chi può vantare il maggior numero di partite di bingo e bango e così via. Dimenticate tutto questo, tornate a Dio, non c'è più nessun profeta nel paese che possa darci una risposta da parte di Dio. Dov'è qualcuno? Oh, che situazione! Questo era il grido dell'uomo giusto, questo era Giosafat, era un uomo ma frequentava persone sbagliate. Questo è il problema di stasera. Molti uomini buoni ma fanno parte di organizzazioni, uomini per bene, ma ci troviamo di fronte a un problema, dobbiamo prendere una decisione. Ci sono i musulmani, il buddismo, molte di queste cose. La sfida dell'ora è questa. Ciò di cui abbiamo bisogno non è psicologia e non è un movimento teologico. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, di una nuova esperienza con Dio, di un movimento attraverso lo Spirito Santo. Dov'è il Dio dei profeti? Dov'è il Dio che prende il cuore del peccatore nero come l'inferno e lo rende puro, più bianco della neve? Dov'è il Dio che è presente, che salva, che guarisce, che si rivela, che prende le gambe storpie e le raddrizza? Il Dio che guarisce dal cancro e così via. Dov'è? Ce lo chiediamo. E se ciò non accade, c'è qualcosa che non va. Recentemente ho parlato della diffusione delle notizie. Vedete, dobbiamo essere aggiornati. All'epoca Giovanni ha avuto un crollo, così lo definirei, in prigione. Prima aveva una vista acuta, una vista ampia, e prima guardava come un'aquila, all'improvviso chiede: andate a chiedergli se è lui o no, e lui cosa ha risposto? Andate e ditegli ciò che avete visto qui oggi. I ciechi vedono, gli zoppi camminano e così via e così via. Giovanni aveva predicato che il Messia sarebbe venuto e che avrebbe spazzato la sua aia e bruciato la pula con fuoco inestinguibile. Ma ora era il turno di Giovanni, non sembrava essere andata come si aspettava. È lo stesso oggi. La Chiesa, i metodisti, i battisti, i presbiteriani, tutti non aspettano ciò che noi possiamo offrire. Aspettano che Cristo si riveli, che i ciechi vedono, che gli zocchi camminano, che i sordi sentono, che la potenza di Dio si manifesti. Lui è qui proprio secondo i piani, si muove in avanti. Dio ancora vivo ed è ancora Dio. I giusti gridarono e il giusto di allora disse: c'è un profeta nel paese a cui possiamo chiedere. Sì, posso sentire dire, sì, c'è qualcuno, c'è qualcuno. E lui si guardò intorno e disse a Joram: tu non crederai a quell'uomo perché tuo padre non gli ha creduto, ma egli è nel paese e non gli hanno creduto. Io conosco quest'uomo e so che lo spirito di colui che lo ha preceduto riposa su di lui. Egli fa le stesse cose che faceva Elia. Lo spirito che era su Elia riposa su Eliseo. E vediamo che questo è ciò di cui abbiamo bisogno, uomini su cui riposa lo Spirito di Dio. Vedete dove può realmente ripetersi ciò che è accaduto attraverso Gesù Cristo, perché lo stesso Spirito è disceso sulla Chiesa e le stesse opere che sono state compiute attraverso di Lui devono essere compiute. E Lui dice: Sì, so dove si trova quell'uomo, so che lo spirito che era su Elia riposa su di lui, lo so. Joram, tu non puoi crederci, nemmeno tutti i discepoli dei profeti non ci credono, essi hanno una formazione teologica, ma ecco il motivo. Quando Eliseo tornò e disse che Elia era stato assunto in cielo, preso lì, gli altri pensavano comunque che fosse ancora da qualche parte dove si poteva trovare e mandarono qualcuno a cercarlo. Non credettero a ciò che Eliseo disse loro riguardo ad Elia. Così oggi non trovano Gesù Cristo. È stato preso in cielo, ma ha riversato il suo spirito ed è nella Chiesa e loro non lo hanno visto. Amen. Egli non viene attraverso la teologia creata dell'uomo, non viene attraverso l'organizzazione, egli viene nel cuore dell'uomo attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Amen. Nessun sistema creato dall'uomo. Hanno organizzato e hanno fatto le varie feste, hanno detto: non credo a quell'uomo, abbiamo tutti i nostri titoli accademici, ne sappiamo più di lui e sappiamo che quest'uomo che ha mangiato e bevuto qui con noi, lo conoscevamo. Come può essere stato preso in cielo? No, non può essere, lo conoscevamo bene. Sì, vedi, semplicemente non lo conoscevano. Andate e scoprite cosa è successo. Hanno cercato e lui ha detto: andate, ma non lo troverete. Sì, sono solo presi, gioco della cosa. Non lo troverete mai nella vostra organizzazione o nel vostro sistema. È stato elevato, innalzato e viene sotto forma del battesimo dello Spirito Santo per continuare a confermare la sua parola. E dovete nascere attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Vedete, non solo elaborato nella mente e poi messo in moto. No, deve essere il vero, autentico Spirito Santo e produrre il vero, autentico frutto dello Spirito Santo. Mitezza, amore, gioia, pace, tutti i frutti dello Spirito Santo, solo questo è importante. Joram non credeva perché la scuola diceva agli studenti, i studenti dei profeti, no, no, non può essere così. Abbiamo qui il nostro gruppo, cercheremo ancora, vedete, ci hanno provato per 2000 anni, l'hanno cercato, ma dove l'hanno cercato? Nelle organizzazioni, ma lui non è lì, certo, e dicono dobbiamo essere uno, certo che dobbiamo essere uno, ma uno nella parola, uno in lui, e per esempio se fosse nel torto e avesse ragione nella parola, allora avesse comunque comunione, preferisco essere sbagliato nel mio insegnamento piuttosto che sbagliato nel mio cuore. Dio rispetterà il mio cuore, le mie intenzioni sono buone. Se un uomo è nel torto ha bisogno di aiuto, aiutatelo. Se non riuscite ad amare i vostri nemici come amate i vostri amici, non avete ancora ricevuto nulla. La Chiesa non l'ha ancora ricevuto, non è ancora pronta. Lo spero che capiate di cosa sto parlando. Torniamo all'amore, all'amore redentore. Abbiamo trovato molte cose, ma abbiamo bisogno dell'amore perché dall'amore nasce la comunione. E poiché non c'era amore, la fratellanza si è spezzata. Per questo l'amore deve tornare affinché torni la fratellanza, la comunione. Vogliamo essere fratelli. Oh, se solo potessi vedere ogni chiesa di questa città in tutto il mondo e riunirsi così semplicemente, unità, dualità, trinità, qualunque cosa siano, si uniscono quando appartenete al Signore, ossia allora vedrete la salvezza di Dio. E sappiamo bene che quando nasce una chiesa, da qualche parte arriva il diavolo e vengono prese nuove decisioni, poi si crea una frattura, si provocano divisioni e così via. Vedete, questo Joram non riusciva ancora a credere, semplicemente non riusciva a credere, come avrebbe potuto? Aveva la stessa teologia di coloro che l'avevano preceduto nella scuola dei profeti. Vedete, sapeva bene cosa bisognava fare. Pensava, vengo, dico solo credo, oppure versiamo tre gocce e lo chiamiamo battesimo. E poi si dice, abbiamo capito, così sarà fatto. E poi si battezza così e così con l'aspersione in questo e quel modo. E cosa succede? Avete una forma, ma non avete Dio. E Dio non è nella forma, Dio è spirito, e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Amen. Dio ci mandi profeti che ci riportano alla parola e ce la mostrino. Ebbene, constatiamo che hanno detto, sì, lo troveremo. Naturalmente, alcuni si chiedevano cosa sarà e cosa porterà con sé. Ma c'erano persone sincere, elette, e lo Spirito di Dio riposava su quest'uno. E lui disse, Eliseo è ancora qui. E lui, e lo stesso Spirito che era su Elia, riposa su di lui. E su Eliseo, so che hanno lo stesso Spirito. E quindi, non appena l'uomo di Dio sentì che lo Spirito che riposava su Elia ora riposava su di lui, allora lo stesso uomo avrebbe fatto la stessa cosa, perché Elia era un vero profeta, e lo stesso Spirito sull'altro uomo avrebbe fatto la stessa cosa che era successa prima. Lasciatemi dire qui, amati fratelli e amici, quando lo Spirito di Gesù Cristo viene sulla Chiesa, allora la Chiesa farà le stesse cose che ha fatto Gesù Cristo. Le opere che ho compiuto anche voi le compirete. Egli lo ha confermato, lo ha fatto. E se ciò non accade, allora c'è qualcosa che non va. Dio non può mentire. Dio dice la verità. Egli dice che ogni parola dell'uomo sia menzogna e la mia sia verità. Lo Spirito, lo stesso Spirito riposava su quest'uomo. E cosa accadde? Accade la stessa cosa. Così è con la Chiesa letta oggi. Allora ascoltiamolo, perché lo Spirito del Signore riposa su di lui. Finché vediamo che Dio è con lui, lo ascolteremo. E andarono ad ascoltarlo e capirono che era la verità. Ora si presentarono davanti al profeta. Oh, cosa successe lì? Forse lo ha toccato un po', pensava di essere così sacro. Joram, perché non vai dai tuoi profeti? Perché non vai dai profeti di tua madre o dai profeti di tuo padre? Vai pure alle tue formalità. Prova lì. Perché non vai lì? Oh no, no! Il Signore ci ha tirati fuori e noi moriremo, periremo se Dio non ci aiuta. Non avevano più bisogno di morire, erano già morti spiritualmente parlando, era solo un'organizzazione religiosa, niente di più. Se Dio non torna nella Chiesa, essa rimane morta, saremmo tutti morti. E quando questo profeta ebbe espresso il suo rimprovero, e come sapete, il profeta avrebbe potuto dire, se non avessi rispetto per Giosafat, non ti avrei prestato alcuna attenzione. In tutte le diverse denominazioni e organizzazioni, Dio non vi presterebbe alcuna attenzione se non avreste rispetto per la sua parola e per coloro che ve la portano. Se non fosse venuto ora Robert, se tutti gli altri non fossero venuti, vedete, solo per amore degli eletti, non per amore della Chiesa, per amore degli eletti, altrimenti non ci avrebbe degnato nemmeno di uno sguardo. Ma c'è un popolo che vuole credere, per questo motivo ciò accade. Lo Spirito Santo porta loro ciò che devono sapere. Vedete, il profeta ha predicato la giustizia e li ha rimproverati, e doveva controllare un po' il suo temperamento. Vedete, ho letto un testo che dice, portatemi uno strumento musicale. Alcuni non credono nemmeno che si debbano avere strumenti musicali. La buona musica è bella, e se era così allora lo è anche oggi. La bella musica è bella, portatemi uno strumento. E quando lo strumento suonò la mano del Signore, venne sull'uomo di Dio. Vedete, posso immaginare come sia stato portato lo strumento. Forse hanno cantato sola bifede, tutto è possibile a chi crede. Suonate un po' finché lo spirito non scende. E poi lo spirito scese e lui ebbe una visione. È così che succede, non poteva farlo da solo, non con l'intelletto. Gli altri, gli intellettuali pensavano, e i re e i sovrani credevano che si potesse ottenere attraverso l'istruzione. No, non è possibile, erano ciechi. Questo è il motivo per cui oggi definiscono queste visioni che provengono da Dio come telepatia, come lettura del pensiero, ma loro non conoscono la parola di Dio. È proprio attraverso la visione che è stata rivelata la verità e la via di Dio, perché lo Spirito del Signore era sul profeta, la parola del Signore venne al profeta e poi si è manifestata in una visione e lui ha visto ciò che sarebbe accaduto, non una riflessione intellettuale, ma una rivelazione. Egli ebbe una visione, allora capì e così. E cosa vide? Oh Joram, ora hai bisogno di un altro riconoscimento. E anche tu, Josafat, dovresti studiare ancora un po' per sapere come fare le cose. No, non è stato così, certamente no. Forse dovresti migliorare il tuo abbigliamento, avere abiti migliori. E forse non dovresti girare il colletto verso l'esterno, ma forse verso l'interno, in modo da ottenere un colletto rovesciato. Certo, come si fa nella Chiesa Cattolica. Sapete, quelli che conoscono la storia pensano di discendere dal Pentecoste, di essere la Chiesa originale. Certo, quando hanno iniziato lì, c'è stata subito una scissione, ma non quella vera. Vedete, c'era una grande società, i Nicolaiti e altri, che hanno sopraffatto i laici. Vedete, non è stato lo Spirito Santo a farlo. Lo Spirito Santo dimora in tutto il corpo di Cristo. Questa era la prima parte della traduzione. La seconda parte la ascolteremo domani. Spero che sia stato abbastanza comprensibile. Sapete bene che era abitudine del fratello Branham dire molto attraverso confronti o parabole, e credo che abbiamo compreso bene ciò che è stato detto. Non nuovi programmi, non nuove direzioni, ma sperimentare l'opera di Dio attraverso una vera effusione dello Spirito Santo. Crediamo che dopo l'insegnamento attraverso la parola, la correzione attraverso la parola, l'introduzione alla parola, Dio ci farà finalmente sperimentare la potenza dello Spirito Santo come era all'inizio. Non possiamo rimanere così come siamo ora. E così non va, non è possibile. Crediamo che Dio manterrà ogni promessa che ha fatto. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eternità. Quanto possiamo essere grati, anche il paragone è così azzeccato. Lo stesso Spirito che riposava su tutti i profeti in ogni tempo, riposava su Elia, riposava su Eliseo, su Giovanni Battista che agiva nello Spirito e nella potenza di Elia. Lo stesso Spirito è all'opera ancora oggi, rivela la parola, e su coloro ai quali può rivelare la parola egli verrà come forza divina per rendere viva la parola ascoltata e metterla in pratica. in realtà è molto comprensibile quando si viene detto: se lo stesso Spirito che riposava su Cristo riposa su di noi, se riposava sulla Chiesa primitiva, se era attivo al tempo degli Apostoli, allora deve accadere la stessa cosa. Anche questo ci è stato detto di nuovo delle riunioni, perseverare nelle preghiere, anche se dovesse durare tutta la notte finché Dio non risponde, finché non accade. Lo abbiamo già detto anche qui, lo stesso desiderio deve venire su tutti noi, così che non possiamo fare altro che dire: Signore, abbi pietà di noi, metti fine al nostro disonore e dai gloria al tuo nome, confermando la tua parola e benedicendoci di nuovo. Dio lo farà per grazia. Alziamoci e ringraziamolo insieme. Forse cantiamo ancora il ritornello: solo abbi fede, solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Gesù è qui, Gesù è qui. Tutto è possibile perché Gesù è qui. L'abbiamo cantato, ora che avvenga così. Nell'Antico Testamento è scritto: se Dio è davvero con noi, dove sono tutti i suoi miracoli e segni di cui ci hanno parlato i nostri padri? Dio ha già fatto grandi cose, ma noi ci troviamo nella situazione descritta: appassiti, morti. Dio vuole far nascere una nuova vita ed è possibile. Se l'albero non è stato segato, se le radici non sono state strappate, allora è possibile. Ogni anno Dio lo dà nella natura, far rinascere ciò che era secco, dove non c'erano più foglie, dove non era rimasto nulla di verde, dove ci sono radici, dove c'è umidità, egli fa nascere nuova vita. Siamo piantati come un albero lungo corsi d'acqua. Dobbiamo portare frutto. Frutto divino, il frutto dello Spirito. Egli vuole ravvivare, donare nuovi frutti per grazia. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore con fede per quello che fai. Non puoi fare altrimenti. Hai mandato la prima pioggia, mandi l'ultima pioggia a suo tempo, per ravvivare la crescita delle piante, per farle verdeggiare, per far maturare i frutti. Amato Signore, Tu lo sai, non cerchiamo nuove vie, non cerchiamo nuovi programmi, non cerchiamo un nuovo modo. Amato Signore, cerchiamo Te. Perché attraverso il profeta ci dici: cercate il Signore, non salite al Gilbal, non scendete a Betel, ma cercate il Signore, ed Egli avrà pietà di voi. Amato Signore, noi cerchiamo Te, Noi ti amiamo, noi pensiamo a te. Tu ci hai conservato fino a quest'ora. Non abbiamo posto alcun fuoco estraneo sull'altare, non abbiamo creato alcun vento nostro. Signore fedele, eccoci qui. Non abbiamo evocato alcun carisma proprio perché aspettiamo te. Te solo, tu solo battezzi con lo Spirito e col fuoco. E quando lo farai sarà come all'inizio. Allora accadrà la stessa cosa. Amato Signore, desideriamo che tu ci prenda completamente, che non vogliamo più nulla, solo ciò che desideri tu, e che in questi giorni diventiamo davvero parte del tuo divino disegno in questi giorni. Amato Signore, aiutami in modo speciale. Oh Dio, dona anche a me più fiducia, più fede, più sicurezza. Oh Dio, ci hai parlato, hai mandato un profeta per guidarci fuori da tutta questa confusione e rivelarci la tua parola e la tua volontà. Ti ringraziamo per questo. Sì, vediamo la tua parola come una luce brillante che risplende in un luogo buio. Alza il tuo volto su di noi, aiutaci, vieni incontro a noi e benedicici. Togli il mondo da noi, tutto ciò che non viene da te, infatti non conduce a te. Solo ciò che viene da te ci riporta a te, sì, alla tua presenza, amato Signore. Compi tu stesso quest'opera che desideri vedere in mezzo a noi, alla nostra, nella nostra vita e fino agli estremi della terra. A te, Dio Onnipotente, rendiamo grazie con tutto il cuore per la predica che abbiamo ascoltato. Che anche noi possiamo avere sempre con noi il sale, come hai detto nella predica della montagna. Abbiate con voi il sale, amato Signore, che tutti i pozzi avvelenati possano essere ripuliti affinché possano scorgare acqua dolce, dolce, salutare e fresca. Tu conosci la situazione, conosci tutte le difficoltà, sì, in effetti conosci tutti coloro che avvelenano i pozzi, amato Signore. Abbi pietà affinché non li giudichiamo, ma prendiamo con noi il sale e lo mettiamo ovunque affinché la putrefazione scompaia e tutto diventi sano per la gloria del tuo nome, come la sorgente di Gerico che noi stessi abbiamo visitato, che abbiamo visto, che ancora oggi scorga. Dio fedele, allora non ci saranno più aborti, non ci saranno più decisioni sbagliate, non ci saranno più errori. Allora nulla andrà più storto, allora ci prenderai sotto la guida e la direzione del tuo Spirito Santo. E sia fatto nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Mio Dio, aiutaci. Allora saremo aiutati, benedicici, allora saremo benedetti. Alleluia. Sia lodato e glorificato il nostro Signore Dio nel prezioso e santo nome di Gesù. Amen.